Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Qui è Don Lorenzo Magliavatti che vi parla e abbiamo con noi ancora per questa ultima volta il nostro amico Mario Ravalico, che ormai è prostrato nel dolore di dover raccontare le cose della sua vita. Eravamo rimasti al rapporto con i Vescovi, volevamo approfondire un pochettino la questione Caritas, anche perché sono stati tanti anni che sei stato direttore della Caritas.
12 anni.
Insomma,
buongiorno a tutti intanto. Gli anni dell'episcopato di Monsignor Ravignani e un anno successivo poi con Monsignor Crepaldi. Ma io ho trovato, era il momento, diciamo, dopo l'arrivo dei tantissimi albanesi, era il momento in cui arrivavano soprattutto giovani ma anche famiglie dal Kosovo, il bombardamento della NATO del 99, e quindi c'era un problema di dar da mangiare e trovare i luoghi di accoglienza, ecco. Per cui nacque in quel primo periodo 99 la prima mensa via Felice Venezian, oggi la mensa della Caritas è da un'altra parte, è in via dell'Istria, e poi una prima struttura di accoglienza per le famiglie kosovari in via dell'Istria, al Teresiano, ma nella parte solo inferiore, primo piano e piano terra e basta, perché il resto era abbastanza disastrato, era stato disabitato da metà degli anni 70. Ma tantissime esperienze, poi sono nate tante collaborazioni, man mano è cambiato il profilo degli arrivi, poi erano le famiglie, diciamo così, che hanno posto il problema della seconda accoglienza, cioè persone che avevano trovato una loro sistemazione lavorativa ma che non avevano un alloggio, per cui la parrocchia di Beata Vergine delle Grazie, erano andati via appena da qualche anno i padri francescani, la parrocchia era della diocesi, venne offerta la possibilità di utilizzare, trasformandolo, modificando, l'ex convento dei frati per fare una casa di accoglienza. Nacque la casa a Betania, dove accoglievamo sia triestini con qualche difficoltà, per esempio un primo caso che è capitato, e poi si sono susseguiti degli altri, uomini separati che, sostenendo la famiglia, i figli, la moglie eccetera, l'ex moglie, quello che era, però non riuscivano poi a trovare luoghi di alloggio. E poi nacque anche una piccola struttura nella parrocchia di Sant'Antonio Nuovo, via San Lazzaro, l'angolo di via Paganini, dove vennero accolti dei giovani, ecco, l'accoglienza diffusa faceva parte di quel progetto, giovani, diciamo, già non più richiedenti asilo ma già rifugiati, e che dovevano trovare altre soluzioni, altre sistemazioni, e c'era soprattutto un'esperienza lì di integrazione, la lingua, un po' di cultura italiana, avevamo dei volontari che facevano lezioni su questo, e poi un po' anche di qualche servizio nella parrocchia e in altri luoghi per impegnarli, ecco, poi via via cambiava il target, ecco un po' queste cose. Più tardi nacque un così provvidenzialmente, nessuno avrebbe mai pensato prima, anche un rapporto con i paesi vicini, con le Caritas delle diocesi vicine. Iniziamo, forse l'ho già accennato in passato, con la diocesi di Mostar. Mostar c'è un legame ideale, tre triestini della RAI sono stati uccisi a Mostar, quindi era un po' anche questo, ecco. È stato realizzato un ponte di fraternità, di aiuti, un bellissimo progetto di cura dentale dei bambini disabili psichici e fisici che durò 12 anni, ma che continua ancora adesso, seppure non più con il target della Caritas, purtroppo, però continua. Nacque una collaborazione con la diocesi di Belgrado, i cattolici 4% nella Serbia, un grande vescovo, ora è emerito, salesiano, Stanislav Hočevar.
L'ho conosciuto.
Ecco, un carissimo amico. Ci sentiamo, ci scriviamo ogni tanto.
Salutamelo una volta.
Glielo dirò. E lui disse: fece questo ragionamento che mi impressionò molto. Noi cattolici siamo visti dai serbi come il mondo occidentale che viene a bombardare a casa nostra. Ero appena finiti i bombardamenti, io ho visto la città, la metropoli di Belgrado ferita, e quindi io avrei bisogno degli aiuti per far capire che la Chiesa Cattolica non è da quella parte, ma aiuta tutti. E infatti nacque un bellissimo centro d'ascolto che forniva anche i pasti oltre che l'ascolto, il centro SPES. Sostenemmo un studentato di ragazze che venivano dalla periferia per frequentare l'università, e poi via via si trasformò il nostro impegno in un rapporto e di contatto dei loro medici psichiatrici, non della Caritas ma della città, attraverso la Caritas, che vennero a Trieste, a Gorizia, a fare delle esperienze interessanti. Fatto impressione vedere un ospedale psichiatrico, ce n'erano tre allora in Serbia, questo di Belgrado, di 1200 persone, una roba impressionante. E ricordo il primario che ha fatto il giro di quell'ospedale, ha fatto il giro a Trieste, a Gorizia, a Parma, che c'era anche lì un'esperienza interessante. Quindi c'erano tantissimi questi rapporti. E poi capitò una cosa abbastanza normale, ma a cui io non avevo mai pensato prima. Mi sono detto, ma andiamo così distanti e gli amici vicini, Capodistria, con cui avevamo un rapporto nel passato di 143 anni, le Unite Diocesi di Trieste e Capodistria, e nacque un progetto di collaborazione con la Diocesi di Capodistria, con la Caritas, e quindi tantissime cose. Ecco.
Bello, e tutto questo creava una densità di lavoro non indifferente, no? Cioè dovevi essere molto... E come facevi a coniugare famiglia con... Perché poi io ho avuto... vedendo te e tua moglie, io ho detto i figli non li conosco, ma vedendo te e tua moglie c'è un rapporto veramente speciale, per cui sei stato capace, questo è più interessante per Radio Nuova Trieste, perché è educativo. Non...
Come posso dire, il mio impegno extra familiare era da sempre, prima di sposarmi e anche dopo. E ho trovato ovviamente molta disponibilità da parte di mia moglie,
e non anche, è facile,
ecco, e anche comprensione con i figli. Certo, mancavo da casa diverse volte, qui le uscite erano di 3 giorni al massimo in questi casi, ecco. Ma ad esempio in un altro campo cui non abbiamo accennato, io ho lavorato per 3 anni e mezzo a Roma, al sindacato, alla CISL, e andavo via lunedì, tornavo il venerdì, quindi l'assenza totale. E dopo, quando arrivavo a Trieste, mia moglie mi faceva presente che era inutile pensare di dirigere il mondo in 1 giorno e mezzo, 2 giorni, ecco. Quindi perché uno
un po' di polemica era nata,
sì,
con la
certo. Ma insomma, ecco, su questo poi, quando ho visto che non c'erano più le condizioni per stare, sono tornato a casa, ecco. Però devo dire anche c'è stata molta comprensione da parte di tutta la famiglia, ecco. Uno dei miei figli, in particolare il primo, che ha lavorato 11 anni nella casa di riposo Livia Ieral e poi 8 anni, 7 anni e mezzo, 8 anni, non ricordo più, alla Caritas di Trieste. Lui adesso fa un altro lavoro, ma ha continuato la sua, come dire, attenzione verso i problemi di altri paesi. Ecco, quindi, e quando io magari qualche volta mi scappo una battuta, dico, ma dai, smettila di andare in giro. È andato 7 volte in Ucraina, tanto per fare una piccola parentesi, e lui mi dice, ma guarda che l'ho imparato da te, quindi devo star zitto alla fine.
È la legge del contrappasso. Sta di fatto che da questi stessi microfoni, un anno o 2 anni fa, adesso non mi ricordo più, Francesco Russo nella trasmissione Capoin B disse che quando lui è stato senatore si è accorto di aver bruciato una parte della sua vita, perché dice... Quando sono tornato definitivamente è venuto a prendermi in macchina all'aeroporto mio figlio. Da bambino l'ho trovato adulto. E allora credo che effettivamente questo tipo di scelta di stare lontano dalla famiglia per certi aspetti produce tutta una serie di cose buone, perché certamente andare a fare il senatore, andare a lavorare alla CISL produce cose buone, però... quello che è la nostra vita un pochettino viene bruciata.
È vero, anch'io mi sono accorto, io ricordo che nel 93 in maggio, quando decisi, 92, di ritornare a casa, venne mio figlio a prendere armi, bagagli, quello che avevo, era lui che guidava la macchina che mi ha portato qua. Quindi,
anche lui.
Ecco, infatti è così.
Allora,
sì.
Mettiamo insieme 2 personaggi. Sì. E quindi alla CISL invece, perché la CISL?
Perché io quando sono andato, ho finito il Volta, sono andato subito, diciamo, lo stesso anno a lavorare all'elettromeccanica di Monfalcone, di cui avevo già parlato,
sì.
Era ottobre, e io mi posi il problema, ma nel mondo del lavoro bisogna aderire da qualche parte. Io ero uscito dalla parrocchia dove mi avevano insegnato, avevo trovato dei bravi giovani, più vecchi di me ovviamente, che mi avevo detto che una volta che poi sei adulto devi andare nel mondo e fare qualche cosa. E allora qual era la scelta che potevo fare? Certamente quella della CISL. Io no, perché? Perché la dottrina sociale della Chiesa, in qualche modo, almeno la CISL, era ispirata da questa, ecco, un grande personaggio che la fondò, Pastore, Giulio Pastore, poi divenne anche ministro. Avevo un figlio giornalista, che molti ricorderanno, i più vecchi, Rai 1, e poi aveva un figlio, morto anche quello, che era vescovo, Pierfranco Pastore, che avevo un rapporto di amicizia, perché l'avevo conosciuto da prete, non da vescovo. E quindi, però non trovai lì la CISL, trovai la CGL e la UIL. E io dissi, no, non è questa la mia strada, per cui non mi iscrissi, e fu una certa sofferenza. E quando poi invece andai un anno dopo a lavorare all'Enel, che era appena costituito, sulla base dell'acquisizione delle società elettriche private, che era un po' il contrapeso della entrata di socialisti nel governo di centrosinistra, il primo governo di centrosinistra, anche lì in quell'ambiente, a Gorizia, trovai la CGL e un sindacato autonomo. E dice, ma allora qui? E allora, insieme ad altri amici, che avevano sette altri giovani, che avevano i miei stessi così ideali, punti di riferimento, fondavo una piccola sezione della CISL. E da lì...
E sei diventato tu il presidente?
Dopo, ben più in là, no, c'era un altro che ha fatto il segretario, era una persona di grande spessore, di grande sensibilità, più anziana di me, e poi quando lui lasciò nel 69 assunsi l'incarico di responsabile provinciale degli elettrici.
Anni.
E poi capitò che una volta un passo, un altro passo, poi ci fu il livello regionale, del Friuli Venezia Giulia, e poi anche alla segreteria nazionale. Però nel frattempo ci furono anche dei periodi in cui, disimpegnandomi dal sindacato di categoria, fui impegnato nella segreteria provinciale della CISL di Trieste e poi in quella regionale, 3 anni.
No, perché ieri proprio parlavo con Andrea Blau, che è quello che dirige Capo Invia e che è sindacalista nella CISL, e mi dice la CISL ha delle matrici bianche di...
cosiddetto sindacato bianco.
Sì, sindacato bianco della Democrazia Cristiana, dice, quindi è sempre al servizio di chi sta, cioè del governo, non si mette mai in opposizione, cerca sempre, mantenendo un proprio equilibrio, di stare al servizio. Questa è una cosa che mi è piaciuta, perché alla fine, in qualunque modo noi pensiamo, è sempre bene essere in accordo con il San Paolo diceva il re, noi diciamo con il governatore. Beh, è importante avere comunque la considerazione di nazione e quindi di lavorare
per, non contro.
E questo, volevo farti dire questo, ma siccome non l'hai proprio detto,
l'ho detto, perché la CISL è una cosa molto complessa. Gli anni 70 furono anni drammatici per la CISL. La CISL venne fondata
solo per la CISL, negli anni,
certo,
70 erano gli anni di piombo,
dire,
per
in
cui
quella
non...
situazione la CISL 72 fu a un passo dalla sua divisione interna. Tra chi vedeva la necessità di andare verso un'unità organica totale con CGL e UIL, ma la CGL non si era ancora staccato dal modello comunista di riferimento, e chi invece riteneva che quell'esperienza, voluta da grandi personaggi, Pastore, Mario Romani, rettore della Cattolica, il professor Vincenzo Saba, quelli che erano un po' gli ispiratori ideali dei valori della CGL. Ecco, a questi, a cui appartenevo anch'io, sembrava giusto continuare quell'esperienza. Questa rottura non si realizzò, però la ferita rimase per sempre, per moltissimo tempo, per cui all'interno c'erano due blocchi, tra chi correva di più e chi invece voleva fare il passo più lento, appunto con quell'atteggiamento che dicevi prima. E poi le cose si rimisero a posto, e quindi in qualche modo poi ai tempi di Franco Marini, futuro presidente del Senato, un carissimo amico con cui ho avuto dei bellissimi rapporti, con lui poi le cose si rientrarono e si stabilizzarono. Ricordo che il professor Saba e il professor Romani, quando ci faceva i corsi di formazione a Roma, a cui ho partecipato anch'io, ricordo che aveva, diceva, la lunga marcia per arrivare verso quell'obiettivo dell'unità, ma deve essere una lunga marcia, non può essere improvvisata, infatti così era. Ecco.
E tu sei d'accordo con l'unità? O...
No, io sono d'accordo che deve esserci le condizioni concrete. Oggi non so se ci sono, oggi però va distinto quella che è l'unità organica da quella che è l'unità d'azione. A me piange il cuore quando vedo di fronte a certe vicende che c'è solo una parte che combatte e non l'altra. Ecco, questo al di là se poi sono tre, due o una sola, però dovrebbe essere insieme, no? Ci sono delle crisi in piedi, le guardo un po' da lontano con un occhio ovviamente diverso, anche perché l'esperienza della Caritas mi ha fatto chiudere un capitolo e aprirne un altro. Una battuta che mi faceva ogni tanto Monsignor Avignani, scherzando, mi diceva: non sta a far nella Caritas il sindacalista. Allora mi diceva così, per fare le battute, no? Ma per me è un capitolo chiuso, certo, guardo comunque con una certa attenzione. Purtroppo il mondo è cambiato, il mondo del lavoro, ma purtroppo non c'è molta come dire, attenzione da parte di chi entra nel mondo del lavoro verso, io dico, l'opportunità o la necessità di iscriversi, di aderire a un sindacato. Se oggi ci sono delle conquiste, ci sono perché qualcuno ha lottato per averle. Quando si lavorava 45 ore alla settimana, e bisogna ricordarsi, il sabato si lavorava, e quindi tutta una serie di cose, ecco, i diritti sindacali, che la presenza del sindacato in azienda sembra una banalità, ma non era. Noi facevamo le riunioni dopo le 6:30 di sera, quindi vuol dire a sera tarda. Oggi si possono fare le assemblee sui posti di lavoro, però sono diritti conquistati e non vanno dimenticati, un po' come il mondo della scuola, i decreti delegati. Oggi ci si dimentica che per avere quelle ore di assemblea ai giovani qualcuno prima di loro ha lottato per averle, e oggi purtroppo quelle ore di riunione a scuola, le assemblee cosiddette, non sono valutate o servono per stabilire altre cose che nulla c'entrano col mondo della scuola. Ecco.
Sì, no, no, quello... diciamo che c'è anche un bellissimo film di Olmi che sì, parla di un prete che sacrifica tutta la sua vita per costruire un ponte. E nel frattempo che non riesce a costruire il ponte, ogni mattina si mette nel mezzo di un fiumiciattolo che però era profondo, con un bastone, e faceva attraversare i bambini con tutta la talare, così, molto bello. E finisce con quello che racconta, che dice: adesso c'è il ponte, c'è anche una targa, ma nessuno sa chi è questo prete che ha sacrificato tutta la sua vita.
È la memoria.
E questo avviene sempre, anche Don Giussani diceva: la fatica è la memoria, certo. Cioè ricordarsi, certo, che c'è stata una storia. Adesso poi la storia non si studia praticamente più nelle scuole,
purtroppo.
Per cui si distrugge proprio questo senso di un'appartenenza.
Le
radici sono l'appartenenza al genere umano,
certo.
Perché in realtà noi moriamo, però lasciamo qualcosa di noi, e se viene studiato rimane vivo, no?
Ma, certo.
Vabbè, comunque, sta di fatto che la CISL, rispetto alla CGIL, la UIL non la conosco e nemmeno la FIOM, così, però ha una cosa particolare che a me piace tantissimo: sta al servizio. Sì, anche del potere, non si oppone, così, però sta al servizio dei propri iscritti totalmente. Mentre io ho sentito a volte delle cose per cui stanno altre confederazioni stanno al servizio della legge, cioè la legge è questa, invece nella CISL sei comunque almeno ascoltato. Questa è una cosa che veramente voglio farmi tanto di cappello davanti a uno che è stato rappresentante della CISL. Perché sei andato a Roma con la CISL?
Perché è successo che a un congresso nazionale del mio sindacato di categoria, gli elettrici della CISL, alla fine, poi, dovendo costituire gli organi dirigenti, il Consiglio Generale, poi all'interno del quale veniva eletta la segreteria, varie rappresentanze territoriali, e mi trovai il Triveneto che mi propose come loro rappresentante, e io, dopo aver sentito un po' a casa, accettai. Quindi è stata una cosa, insomma, tra l'altro devo anche dire che prima dell'89, quando entrai in segreteria nazionale, già allora andavo spessissimo, due volte al mese a Roma, rimanevo 3 giorni a dare una mano da esterno, quindi era quasi una definizione di una situazione che in qualche modo era. Ecco. Io all'interno mi sono occupato soprattutto di formazione dei quadri dirigenti.
Bene.
Anche partendo dalla mia esperienza dell'Azione Cattolica.
Ci fermiamo un attimo per uno stacco musicale.
I thought it felt different playing Wembley, 80,000 singing with me is what I've been chasing, 'cause this is the dream. When it was all over, I cleared out the room, grabbed a couple beers, just me and you. Then we start talking the way that we do. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I remember the first kiss, the first night, the first song that made you cry, the first drink, red wine on a step in Brooklyn. I still feel the first fight. We both made it out alive, and I can't wait to make a million more first times. Mm-hmm. Mm-hmm. The greatest thing that I have achieved is four little words down one knee. I said, darling, are you joking? And I just said, please. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I remember the first kiss, the first night, the first song made you cry, the first look in your eyes. When I said I love you, I can still feel the butterflies from when we stumbled home that night. I can't wait to make a million more first times. Mm-hmm. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I remember first kiss, first night, first song that made you cry, first dance, moonlight in your parents' garden. I can't wait to see everything that's yet to be. A first child and then a million more first time.
Riprendiamo, diceva durante lo stacco musicale, mi stava dicendo andare a Roma mi ha permesso di vedere cose che non avrei mai visto. Anche io sono stato 10 anni, non 3, a Roma, e devo dire che lì mi sono accorto come sia assolutamente diverso vivere una città o visitarla. Sono due cose completamente differenti.
Questo sicuro.
Perché vivere Roma è un'esperienza meravigliosa,
anche faticosa, perché le distanze sono cose mostruose.
Sì, faticosissime, anche perché o c'hai la moto o mezzi pubblici.
Vuol dire un sacco di tempo morto.
Vuol dire, io dicevo, ma io perdo la vita tra un semaforo e l'altro, mi veniva una rabbia. Poi io avevo inventato un sistema. Quando ero sulla tangenziale, entravo nei benzinai, uscivo saltando una decina di macchine, poi uscivo uscivo dall'uscita, rientravo e saltavo altre macchine. A un certo punto la polizia si è accorta, evidentemente qualcuno si è accorto, e allora stava lì proprio con i lampeggianti accesi al benzinaio. Ho dovuto comprarmi la moto, perché se no non mi muovevo proprio. Vabbè, dicevi di Roma, hai visto cose meravigliose.
Sì, ho avuto delle, a parte poi le visite, musei o altro, ma ho avuto delle opportunità che non avrei mai immaginato, ecco, stando a Trieste o in regione. Ecco, ad esempio una, ricordo di aver partecipato con grande interesse da parte mia a un corso sulla dottrina sociale alla Gregoriana. era ogni venerdì, se ricordo bene, o giovedì venerdì, 4 ore buone per alcuni mesi. Ecco, questa è un'opportunità. Ricordo di essere stato presente.
C'era già Crepaldi? No, ah, no.
Dunque, 92 era ancora, se ricordo bene, all'Ufficio Nazionale Sociale del Lavoro.
Dopo ma Crepaldi insegnava?
No, non credo. No?
Vabbè, chiedevo. Basta.
Dopo, quando Giovanni Paolo II promulgò l'enciclica Centesimus Annus, in ricordo dell'enciclica di Leone XIII,
Rerum Novarum,
e ci fu un grande convegno della CEI di 3 giorni, di sabato e domenica. Chiesi a mia moglie di potermi fermare, mi fermai, e è stata una bellissima occasione, sia dal punto di vista delle celebrazioni di San Pietro, sia dal punto di vista di alcune conferenze, tavole rotonde che sono state fatte in quell'occasione. Ricordo per esempio con molto piacere di aver partecipato in alcune chiese alla settimana di preghiera dell'Unità dei Cristiani. Io non avevo mai visto prima un rito bizantino, ecco, mi è piaciuto moltissimo. Cioè, sono state delle opportunità che, ad esempio, Giovanni Paolo II, una volta al mese, un sabato al mese, non so se il primo, il secondo, il terzo, faceva il rosario invitando un centinaio di persone nella Cappella Paolina. E come gruppo dirigente del nostro sindacato chiedemmo alla, non so chi era che si occupava di queste cose, la Casa Pontificia, e andammo a questa preghiera del rosario. Poi lui si fermò a parlare, è stato un bellissimo momento anche quello. Quindi non era solo star lì in ufficio o andare in giro in qualche posto di lavoro, ma anche ho avuto delle opportunità.
San Pietro in Vincoli ci sei stato?
Mamma mia,
che bello.
Certo.
Quel museo.
Ma lì ero andato con mia moglie, perché lei mi ha portato, lei conosceva molto bene Roma e quindi mi ha portato in tantissimi posti, eccetera. Quindi sì. Non ho avuto la possibilità di andare ai Giardini Vaticani, che lei era andata quando non erano ancora aperti, erano in particolare i gruppi li facciamo vedere, e quel giorno avevo degli impegni, lei era a Roma della sorella e lei andò a vederli, così come riuscì ad andare nel sotto dove c'è la tomba di Pietro, non dove si visita, ma sotto.
Sì, io non ho mai, non lei sono è stata mai anche lì, non andare nei sotterranei,
ha visto un po' quelle cose, ecco, quindi dopo mi
tutti i seminaristi con cui ho fatto il seminario sono andati, io non sono mai riuscito ad andare, mentre avevo il passi per entrare nei Giardini Vaticani, quindi tutti i giorni mi facevo un giretto perché andavo a studiare l'Augustiniano. E mi facevo un giretto, mi ricordo che un giorno portai mia mamma, quando andammo nel cortile di San Damaso, che adesso è inaccessibile a chiunque, bisogna proprio segnalare che le telecamere con l'intelligenza artificiale che riconoscono la faccia di chi entra.
Entra dentro.
Una roba pazzesca, ma allora non c'era sta cosa. Andai al cortile di San Damaso, c'erano le guardie svizzere che mi hanno salutato, mia mamma si è sciolta, dice, ma Lorenzo fantastico.
È un altro mondo, insomma, Roma. Però a Roma c'è anche, come si può dire, la tentazione di perdersi in senso non solo moralmente, ma in tanti, cioè, sono tante divagazioni, quindi se uno non regola la sua vita. Infatti io poi alla fine anche ho capito certe cose, vedendo anche lì certi modi di vivere, anche di personalità, insomma, un po' lascia perplessi. Quindi quando ho visto che le condizioni non erano più, sono arrivato al limite, basta, è finito. Non ho finito nemmeno il mandato, ho chiesto scusa, ho dato le mie dimissioni e sono rientrato a casa.
Beh, comunque di Roma ci sono alcuni aspetti religiosamente molto interessanti, per dire. Nella chiesa vicino al Circo Massimo, adesso mi sfugge il nome, c'è l'adorazione perpetua la notte, per cui resta completamente aperta tutta la notte. Poi anche alla chiesa dei Sacramentini c'è l'adorazione perpetua giorno e notte, continuazione, per cui c'è anche questa proposta molto seria.
Ed è
interessante perché si accavallano proprio le due facce della stessa medaglia, cioè l'umanità ferita al Circo Massimo. Dopo una certa ora circola di quella gente vestita in modi vestita a seconda, e dall'altra parte, a pochi metri, c'è questa chiesa dove la gente entra per raccogliersi, pregare. E spesso volentieri la possibilità di un incontro dei due mondi, secondo me, è possibile, è reale, e sarebbe appunto da studiarlo un po' di più, ma questo è un problema nostro, di noi preti, certo. Non, diciamo, vabbè, io come prete non ho vissuto queste cose seminarista prima, figuriamoci, non uscivo mai dal seminario, ero una monaca di clausura praticamente. Prete dopo, non ho mai vissuto questi incontri particolari, per cui facevo una vita molto sobria, per cui non so di cosa. Però vivere Roma è bello, perché anche passeggiando la sera sul Tevere, quando le macchine finalmente smettono di circolare, ci sono tante persone, tante possibilità di incontro, e poi si incontrano persone più particolari. Io ricordo che un giorno ho preso il coraggio a due mani, sono andato, non posso dire adesso l'indirizzo, in via Margutta 10, dove abitava il maestro Fellini.
Ah.
E sono andato a trovarlo, è stato eccezionale, mi ha ricevuto, è stato veramente straordinario. E quindi va bene.
Sì, ma le opportunità di vario genere ci sono tantissime a Roma. Io ricordo gli anni di Piombo, non c'ero lì, non ero ancora lì, andavo però spesso. Il deserto che c'era la sera, la paura nei locali, ecco, a una certa ora non c'era più nessuno.
E quello anche a Milano.
Ecco. Come ricordo molto bene il giorno del rapimento de Moro, c'era un convegno, io mi trovavo a Roma in quel convegno, e a un certo punto al mattino verso le 11 qualcuno venne al palco a dire: andate tutti a casa, il convegno è sciolto, hanno rapito Moro. Quindi la città di Roma era in subbuglio quel giorno, ecco, quindi questi momenti un po' li ho visti, ecco.
Sì, no, beh, la Roma adesso vive anche la notte, ma fino al 2010, arrivate le 7 di sera, c'era un
sì, forse in centro più movimento,
un po' di movimento in centro, sì,
Piazza Venezia e dintorni, no?
Anche Circo Massimo, sì, Piazza Venezia, sì. E Via Giulia, fu teatro di manifestazioni drammatiche, poi adesso invece c'è una via elegantissima, bellissima.
Ricordo un episodio degli anni 92, io ero appena arrivato a Roma e seguivo l'inserto di Avvenire della diocesi di Roma, non ricordo più il nome, era la domenica, avevano dentro un inserto e c'erano tutte le iniziative, e allora c'era il direttore della Caritas, che io non lo conoscevo, a Roma un grandissimo personaggio, c'è la causa di beatificazione, Don Luigi Di Liegro. Io l'ho conosciuto molto bene, è venuto a Trieste due volte con noi a fare alcune cose, e aveva accolto in una villa ai Parioli, che gli era stata donata, stava per accogliere un gruppo di giovani malati di AIDS, quindi in quel momento era una cosa, insomma, e mi ricordo il tumulto in quella zona, quello che scrivono sui giornali ogni giorno, basta con queste cose in questa zona, e ci fu un'assemblea, io anche andai, e a un certo punto lo attaccarono. E quando uno si alzò e disse: i malati di AIDS se li prenda lei in casa. E lui si alzò e disse: ne ho già quattro a casa mia. La riunione finì immediatamente. Ecco, mi ricordo sto spettacolo.
Avevano paura che soltanto stando lì...
Sì, io ne ho già quattro. Ecco, quindi... E sono stati momenti anche... per cui anche questa figura, che poi dopo nel tempo avevo perso di vista, e poi ho recuperato il rapporto con lui, e... Siccome la diocesi di Roma, la Caritas di Roma, faceva ogni anno, a partire dal 2001, mi pare, non vorrei sbagliare, il rapporto sull'immigrazione, che esce ancora adesso, dossier, si chiama dossier, e l'anno dossier 99, quello che è, venne a presentare il secondo dossier a Trieste, al Circolo della Stampa. E fu un bellissimo incontro con lui, anche perché poi lo accompagnai alla RAI, che gli fece una bella intervista, poi lo portai la sera insieme a mio figlio a Pordenone, che faceva un'assemblea alla Caritas, alla diocesi di Pordenone, Concordia, e quindi ebbi modo di parlare con lui, una persona incredibile, ecco.
Sì,
di grande ascendente e una grande personalità.
Lo conobbi anch'io ai tempi. Bene, quindi una bella parentesi a Roma, sia culturale che di vita, che di lavoro.
Sì, anche dal punto di vista appunto spirituale e religioso. Ricordo che andavo al mattino in Quaresima nella chiesa dei padri carmelitani, di cui era parroco...
San Martino ai Monti.
No, in Corso d'Italia, Santa Teresa.
Ah, Santa Teresa.
In cui era parroco uno che era stato molti anni parroco in Greta, a Trieste, padre Armando, non ricordo più il cognome.
Padre Armando, sì.
Padre Armando, è stato a Trieste, è andato a Roma, poi è ritornato ancora a Trieste.
Sì,
poi,
sì.
Ecco, eravamo amici, stavamo del
personaggio tour. Straordinario.
Sì. e c'erano le lodi al mattino, le 6:15, una follia, proposta da un gruppo di giovani di CL. Io mi aggregai, quella quaresima, cercai di andare ogni giorno, proprio non riuscivo, perché ci sei 3/4, ma insomma sono andato molte volte, ecco, a pregare le lodi. Sono cose belle, come anche c'era una bellissima capellina, non era una parrocchia, una chiesa, la chiesa del sulla via Nomentana, la chiesa del Corpus Domini, ecco, e c'era anche lì non l'adorazione perpetua, ma di giorno era molto aperta, era aperta con molte ore con il Santissimo, quindi
era troppo lontano,
luoghi di respiro. Io lavoravo lì vicino, Porta Pia più o meno, insomma.
Sì appunto, non è, io ero da tutt'altra parte,
quindi anche queste cose qui ho avuto la possibilità di, insomma, di conoscere, di vedere, di frequentare, sono cose che mi hanno servito, ecco.
Che bello. Molto bello. La situazione più tecnica, diciamo, il Papa Francesco dice da subito ha cercato di manifestare un suo modo di vedere le cose, che a me piace moltissimo, il decentramento, no? Dice la Chiesa in uscita e poi anche la responsabilità dei vescovi e la deresponsabilizzazione del centro di Roma, cioè come luogo di carità, di congiunzione della carità, ma che ognuno un po' ecco, è un po', e io questo l'ho sempre creduto, infatti quando venne, cioè quando lui ha cominciato a fare da subito, perché disse, non disse sono il Papa ma sono il primo nella carità, mi piacque proprio in modo particolare e mi fa pensare questa cosa al tuo incarico, cioè una volta lavoravi in trincea, cioè eri sindacalista presso coloro che vedevi e difendevi il... A Roma invece eri lontano, diciamo. Com'è si vive questa...
Lontano dalla base, dalla gente, però io ero sempre comunque in rapporto con la gente, i colleghi del mio posto di lavoro, i colleghi della mia provincia, della mia regione. Mi sentivo, scrivevo, mi incontravo con loro, quindi non c'era un distacco totale. L'ho sentito un po' più tardi, verso la fine, appunto, mi è mancato forse qualche momento di rapporto più... specifico, però ecco, il rapporto l'ho sempre sentito e mi sono sentito dietro anche sostenuto, devo dire, questo, per cui non ho fatto molta fatica. Era un'altra cosa quella, un altro lavoro, ecco, un'altra dimensione alla quale io ho fatto fatica anche a abituarmi, no? Perché a livello nazionale sono rapporti anche così, insomma, un po' più alti, un po' più delicati, eccetera. Però insomma anche quella è stata un'esperienza importante. E sottolineo un passaggio. Quando io, l'ho già detto, lasciai il sindacato perché finito di lavorare, sono andato in pensione alla fine del mese di aprile del 89, del 98, il vescovo mi chiese prima a mia moglie, poi chiese a me, di fare, il vescovo Ravignani, di fare un servizio nella Caritas. Io non sapevo quanto impegnava, eccetera. E quello che mi è piaciuto e che mi è rimasto molto impresso è stata la lettera con le motivazioni che lui ha adottato per la nomina. Cioè ha fatto due cose: una, il decreto classico, no? Però il decreto l'ha accompagnato con una lettera molto personale, che conservo ovviamente, in cui dice due motivazioni. Ho scelto di farti direttore della Caritas, dice, più o meno queste parole, per due ragioni: la tua fedeltà alla Chiesa e l'esperienza che tu hai acquisito tra la gente nel campo sociale. Ecco, mi pareva un riconoscimento per me, soprattutto quest'ultimo, di non poco conto, anche il primo ovviamente, ecco, perché il primo poteva essere scontato, però l'ha esplicitato, ma anche il secondo, ecco, aveva capito insomma il perché del mio impegno. Qualche prete, mio amico, ricordo che quando io così sparì dalla circolazione, perché appunto andai a Roma, e dopo magari incontrarmi, disse, ma cosa vai a fare quelle cose lì? Ecco, vedeva con certo qualche prete amico, ma insomma dopo le cose si spiegano e quindi si comprendono le situazioni. Ecco.
Ma molto bello. Va bene, finisce la Caritas, finisce il sindacato, adesso sei in pensione davvero oppure...
Ufficialmente sono in pensione, però faccio altre cose che mi piacciono. E, beh, dopo la Caritas 2010 in giugno c'è stato il cambio con Monsignor Crepaldi. Nel 2011 capitò una cosa che non avevo mai immaginato. Mi arrivò una telefonata dell'allora sindaco, Roberto Cosolini, che mi disse, Guarda, c'è un ente, si chiama Pro Senectute, è un'azienda pubblica di servizi alla persona. E, ha un consiglio di amministrazione composto in vario modo, con rappresentanti del comune, della provincia, allora c'era ancora della regione, dell'azienda sanitaria. Ho bisogno di nominare due persone, spettava il comune, e dice una volevo nominare te. E dico, boh, non so, nel campo dei vecchi ho fatto qualcosa, nella casa di Rella, ma non è che... Ma guarda, vai, così accetta, però ti dico subito una cosa, mi dice, è a titolo gratuito, non ci sono gettoni di presenza. Dico, guarda, non li chiedo, anche perché nella mia vita ho fatto sempre il volontario, non ho mai chiesto nulla, anche alla Caritas. Io per andare in Caritas devo fare 13 chilometri, abito in periferia di Trieste, 13 di ritorno, non ho mai chiesto un euro e di questo sono contento, di rimborso spese. E capitai in questa ente che non conoscevo, solo per aver letto qualche cosa, la Prosenectute, che è una bella esperienza per gli anziani, ecco. E, ci fu un consiglio di amministrazione, mi nominarono vicepresidente, il presidente era una persona anziana, che purtroppo qualche mese dopo, sei mesi dopo, proprio durante una riunione del consiglio di amministrazione, in un dibattito un po' acceso a causa di una discussione forse non corretta che era stata proposta da qualcuno, questa persona, questo presidente, li prese male, insomma, lo portammo all'ospedale, dopo qualche ora morì e mi trovai a fare le sue funzioni, ero vicepresidente. E poi mi confermarono presidente, feci un mandato, 3 anni, e poi un altro successivo mandato. Quindi 6 anni feci anche questa esperienza, tentando di portare dentro un po', e credo di esserci riuscito, un po' dello spirito che caratterizzava l'esperienza della Caritas, ecco, come approccio alle persone, come attenzione alle persone, come ascolto. Ecco, è stata una bella esperienza anche quella, che ha durato 6 anni, mi ha arricchito forse più di quello che io pensavo, e poi, finita questa esperienza, sono rimasto libero, e poi per una strana coincidenza è capitato che mi è stato chiesto da parte allora di Monsignor Giuseppe Rocco, che conoscevo da tempi in cui ero ragazzo, e di occuparmi. Lui dice, sono ormai vecchio, non ce la faccio più muovermi così, e l'ho portato qualche volta in Istria. Lui cercava sempre notizie sulle vicende, sul contesto storico, culturale, ecco, in cui Don Francesco Bonifacio fu ucciso, venne ucciso, mi chiese di aiutarlo, e da lì nacque questo mio interesse, che dopo si sviluppò, e ancora adesso sto cercando alcune notizie.
Bene, allora qui ci salutiamo, ti ringrazio per tutto questo lungo Grazie. Periodo in cui sei stato con noi, ringrazio tutti voi per averci ascoltato, ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Grazie, Ari.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.